Ecco, qui forse si sente meglio, vero? Più vicino. Va meglio? No, non so. Prova, va bene, sì. Poi dopo mi scaldo, parlo un po' più forte, adesso sono ancora in rodaggio. E che mi danno dei farmaci che mi tengono anche la pressione molto bassa, quindi devo avere un pazienza. Allora dicevamo che i primi cristiani hanno coniato, per indicare il messaggio di Gesù, il termine Vangelo, che significa buona notizia. E la buona notizia è quella della scoperta di un Dio amore, come già accennato Riccardo questa mattina, un Dio che desidera la nostra felicità e attraverso Gesù rivela che anche quella che è stata considerata la grande nemica dell'uomo in realtà non esiste. La grandezza e la novità portata da Gesù è che lui non ci ha liberati dalla paura della morte. Questo l'avevano cercato di fare, più o meno riuscendoci, filosofi e persone religiose prima di lui. La novità di Gesù è che ci ha liberati dalla morte stessa. Lui ci ha assicurato che sì, termina la parte biologica dell'individuo, ma non cessa la vita della persona. Questa è la novità portata da Gesù. L'impossibilità però da parte degli evangelisti di parlare di una realtà che non è possibile sperimentare nella sua pienezza. La morte la sperimentano soltanto le persone che sono defunte, ma nessuno ce la racconta, ha fatto sì che gli evangelisti hanno avuto bisogno di usare delle immagini e tutte prese dal ciclo vitale e hanno sempre evitato, per parlare di questo momento importante della persona, del termine morte, perché quello che muore è quello che cessa per sempre. E anche la Chiesa nella sua tradizione evita il termine morire. Sapete che il 2 novembre è la festa nella Chiesa della commemorazione non dei morti ma dei defunti. Defungere deriva da una voce latina che significa coloro che hanno svolto la loro funzione, hanno compiuto il loro compito. Ebbene, anche gli evangelisti, per indicare questo momento importante nell'esistenza dell'individuo, adoperano immagini che sono prese dal ciclo vitale della natura, e stasera ne elenchiamo tre tra le tante che gli evangelisti ci usano: quella del dormire, quella del seminare e quella dello splendere. Nel Vangelo di Matteo si legge: i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi addormentati si rialzarono. Trattando di quelli che hanno dato l'adesione a Gesù, gli evangelisti quindi evitano di usare il termine morti, ma scrivono che si sono addormentati. Questa è un'immagine adoperata nella Chiesa primitiva per alludere alla morte. Anche Gesù, quando vedremo domani, quando parla di Lazzaro, dirà: il nostro amico Lazzaro si è addormentato. La morte, per coloro che hanno accolto Gesù e il suo messaggio, non è quindi la fine di tutto, ma un momento nel quale, come il sonno, l'individuo si riposa dalle fatiche per poi svegliarsi da nuovo vigore. Il dormire fa parte del ciclo vitale ed è indispensabile per una buona qualità di vita. Se non si dorme si muore, ma se si dorme si vive ancora meglio. Quindi il dormire cos'è? È una pausa lungo l'arco della giornata che consente poi all'uomo di riprendere la sua attività, la sua vita con maggior vigore e con maggior forza. Allora gli evangelisti, per indicare questa realtà della fine dell'uomo, adoperano il verbo dormire. Quindi la morte non è un qualcosa che mette fine all'esistenza dell'individuo, ma una tappa importante come il dormire. È importante il dormire, chi soffre di insonnia lo può sapere quanto si soffre. Quindi il dormire è un momento importante nella vita, nel lungo l'arco della giornata, che poi consente di tornare con più vigore a una nuova attività. E così la morte. La morte non è un momento che mette la fine, ma è una tappa indispensabile per permettere poi all'individuo di ritornare con ancora più forze nel suo ciclo vitale. E sapete che il termine greco, il termine cimitero, deriva proprio dalla parola greca che significa il dormitorio, quindi cimitero è una parola che significa il dormitorio, dove questi defunti andavano a dormire come pausa nella loro esistenza. E per i primi cristiani, quindi, la morte era un addormentarsi. E questo toglieva ogni paura da questo momento della morte. L'altro termine molto bello e molto significativo adoperato dagli evangelisti per indicare la fine dell'uomo lo troviamo nel Vangelo di Giovanni, ed è Gesù stesso che lo dice. Gesù afferma: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se muore, invece, produce molto frutto. È importante questa immagine, anche questa presa dalla natura, dall'osservazione della natura, che Giovanni ci riporta. La morte per Gesù non distrugge l'individuo, ma è il momento privilegiato, prezioso, che consente all'individuo di sprigionare tutte quelle forze d'amore, quelle qualità di vita che aveva dentro di sé e che nel breve arco della sua esistenza, per quanto possa essere lunga l'esistenza dell'individuo, non era riuscito a far germogliare, a far fiorire. La terra non assorbe il seme, non lo trattiene, ma gli comunica gli suoi elementi perché il seme esploda e liberi tutte quante le sue energie. E così con la morte Dio non è che assorbe l'uomo, ma lo potenzia. Allora questa immagine del seme è molto molto importante per far comprendere che la morte non è una distruzione, ma una liberazione. In ognuno di noi ci sono delle capacità, delle forze, delle energie di amore, di generosità, di abnegazione nei confronti degli altri enormi, però nell'arco della nostra esistenza non riusciamo a farle fiorire per arricchire la nostra vita e la vita degli altri. A volte succede, io credo che è un'esperienza che abbiamo fatto tutti, accade nei momenti di emergenza, per esempio un congiunto che ci sta male, una persona cara che dobbiamo assistere, e scopriamo dentro di noi delle energie, delle forze, delle capacità di donazione, di sacrificio, di resistenza che non sapevamo di avere. Ci è voluta quell'emergenza perché in noi fiorisse questa nuova qualità della vita. C'era già, però aveva bisogno delle circostanze idonee per venire a galla. E così è la morte. Quindi la morte non è una distruzione dell'individuo, ma il momento privilegiato nel quale tutta la nostra capacità d'amore, tutta la forza del nostro amore si libera, si sprigiona e si trasforma in una vita nuova. Gesù prende l'immagine del seme, che poi diventa una spiga. Tra la bellezza del chicco di grano e quella della spiga non c'è confronto. La bellezza, la forza, lo splendore della spiga era tutta contenuta nel piccolo chicco di grano, però c'era bisogno delle condizioni idonee, delle condizioni necessarie perché tutte queste energie venissero liberate. Allora, attraverso questa immagine, Gesù ci vuol far comprendere che la morte non distrugge l'individuo, non è un annientamento, ma è un completamento e una liberazione. Come dicevo, noi abbiamo dentro di noi delle capacità d'amore che nel momento della morte finalmente si liberano e ci trasformano. Se eravamo un chicco di grano, diventiamo una spiga. San Paolo, anche lui l'ha compreso molto bene, nella prima lettera ai Corinti, scrive: ciò che tu semini non prende vita se prima non muore, e quello che semini non è il corpo che nascerà, ma un semplice chicco di grano o di altro genere. Dio gli darà un corpo come vuole, a ciascun seme il proprio corpo. E poi annota San Paolo: così anche la risurrezione dei morti. Si semina nella corruzione, si risorge nella incorruttibilità. Si semina nello squallore, si risorge nello splendore. Si semina nell'infermità, si risorge nella potenza. E conclude: si semina un corpo naturale, questo fatto biologico, e si risorge un corpo spirituale. E quindi ci sta indicando, quella che adesso vedremo, che la morte è una trasformazione, quindi non è una rianimazione, la risurrezione non è la rianimazione di un cadavere, ma una trasformazione, una trasfigurazione che consenta all'individuo di manifestarsi in forme e modalità nuove. È quello che gli evangelisti ci presentano nell'episodio della trasfigurazione di Gesù. Gesù ha una grande difficoltà con i suoi discepoli. Quando annuncia che andrà a morire, incontra una forte resistenza da parte dei discepoli, in particolare di Pietro, perché non è concepibile che il Messia muoia. Allora, dopo lo scontro che Gesù ha avuto con Pietro, quando Gesù adopererà nei confronti del discepolo le parole più dure rivolte a uno dei suoi, quando gli dirà «Vattene via, Satana», gli evangelisti presentano l'episodio della trasfigurazione. E cos'è la trasfigurazione? Gesù mostra qual è la condizione dell'uomo che passa attraverso la morte. La morte non diminuisce l'individuo, ma lo potenzia. La morte non è un annientamento dell'individuo, ma la sua piena realizzazione. Gli evangelisti collocano l'episodio della trasfigurazione nel sesto giorno, il giorno della creazione, e mostrano in Gesù la realizzazione definitiva della creazione nell'uomo. E per indicare questo, gli evangelisti adoperano l'espressione «e fu trasformato davanti a loro, e splendette il suo volto come il sole, e le sue vesti divennero bianche come la luce». Splendere come il sole era una espressione che indicava la pienezza della condizione divina, ma soprattutto gli evangelisti adoperano la parola «trasformazione» o «trasfigurazione». Quindi la morte non è un annientamento della persona, ma una trasformazione. La nostra vita è tutto un susseguirsi di trasformazioni, di morte. Se io prendo una foto di quando avevo 2 anni, mi riconosco. Già a 2 anni mi riconosco quello che sono, ma in quel bambino che vedo nella foto non c'è nulla di quello che io sono. C'è stato nel corso della vita tutta un mutamento, una trasformazione, i capelli non sono più gli stessi, l'epidermide non è più la stessa, eppure sono uguale. Ebbene, avverrà in un certo momento della nostra esistenza questa trasformazione finale. Quindi la morte viene vista dagli evangelisti come una trasformazione che non comincia con il momento della morte, ma deve iniziare nell'esistenza del credente. San Paolo, sempre lui scrive: veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. Quindi nella vita dell'individuo c'è una trasformazione dove emergono 2 aspetti che sono importanti per comprendere il messaggio di Gesù. Il conflitto, possiamo chiamarlo, tra la parte biologica e la parte che costituisce la nostra vera natura. San Paolo, sempre lui, c'ha un'immagine molto brutale per indicare questo conflitto. Dice: per questo non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, pensate che verbo brutto che ha usato questo Paolo, il nostro corpo esteriore, quello fisico, si va disfacendo, il nostro interiore, il nostro uomo interiore si rinnova, diventa giovane di giorno in giorno. Questa è un'esperienza che si comprende arrivando a una certa età, quando si comincia ad arrivare agli anta, si vede che c'è un conflitto nella nostra esistenza. Un conto, quello che appariamo agli altri, il nostro corpo esteriore, un conto la comprensione, la coscienza che noi abbiamo di noi stessi. Si crea un conflitto, il nostro corpo esteriore, per quante ginnastiche, trucchi, lifting possiamo fare, si va disfacendo verso la fine totale, ma nel momento che questo corpo esteriore si va disfacendo, ripeto, Paolo è veramente brutale, quello interiore, quello che dura per sempre, ringiovanisce di giorno in giorno. Se ci facciamo caso, nel linguaggio questo si sente spesso. E noi non ci rendiamo conto che il tempo ci passa, anzi più il tempo passa e più ci sentiamo giovani. Oggi mentre ero in terrazza sentivo un gruppo di credo ottuagenaria, non lo so, dall'alto non potevo capire bene. E a un certo momento una chiama l'altra e dice: ragazze, andiamo, ragazze. Ed erano tutte dagli anta in su, ragazze, andiamo. Ma è interessante questo, perché dentro di noi rimaniamo giovani, addirittura ringioviniamo anche di più. Quante volte abbiamo fatto l'esempio per comprendere tutto questo, l'esempio della foto. Arriva un certo punto della nostra vita in cui, guardando le foto che ci fanno, ci guardiamo e cominciamo a dire: qui non sono venuto bene, qui mi ha preso male, no, questa non mi piaccio. Non è che non siamo venuti bene, non siamo bene, non è che siamo venuti male, siamo male, è che la percezione che noi abbiamo di noi stessi non corrisponde a quello che mostriamo all'esterno. Ripeto, Paolo è addirittura brutale: il nostro corpo esteriore si va disfacendo di giorno in giorno. Perché questo? E allora qui gli evangelisti ci aiutano con il loro linguaggio per comprendere tutto questo. Gli evangelisti nel Nuovo Testamento si distingue due termini per indicare vita. Uno è bios, da cui il termine biologia, e l'altro è un termine greco che una volta era anche un bel nome di donna, oggi non lo mettono più ed è un peccato, perché significa la vita indistruttibile, ed è zoe. Ricordate, una volta si usava, io da piccolo ricordo, c'erano dei fumetti, erano Arturo e Zoe. Oggi non si usa. Non si usa più. Quando i genitori a volte mi consultano sul nome che mettono ai loro bambini, ci sono due nomi che non riesco assolutamente a far mettere. Il primo è Zoe indica la pienezza di vita, e l'altro un nome che andrebbe riconquistato ed è Lucifero. I primi quattro secoli del cristianesimo, Lucifero, che significa portatore di luce, cioè splendente, era un nome ambitissimo. A Cagliari c'è il vescovo San Lucifero, quindi si chiamavano sia Lucifero che Lucifera. Poi dopo, con la leggenda dell'angelo ambizioso eccetera, questo nome è caduto in disuso, ma nessun genitore riesce a nominare, a mettere il nome al figlio Lucifero. Allora, per indicare la vita, gli evangelisti usano due termini: bios, e bios è la vita che per crescere deve ricevere nutrimento, la parte nostra fisica per svilupparsi deve essere nutrita. Ma c'è l'altra vita, zoe, quella che dura per sempre, è quella che per crescere deve nutrire. Nella vita dell'individuo ci vuole questo equilibrio: bisogna essere nutriti, ma poi bisogna diventare nutrimento per gli altri. Chi riceve soltanto nutrimento e non si trasforma in nutrimento per gli altri, sviluppa soltanto la parte biologica, ma atrofizza l'altra vita, la zoe. E questo fa sì, quello che Riccardo stamattina ci illustrava con l'Apocalisse della morte seconda, che quando arriva la morte biologica, la morte della ciccia, è la morte della persona, è la fine totale, perché la zoe non è stata sviluppata. Quindi la bios crea un essere vivente, ma è la zoe che rende l'uomo un essere vitale, e noi dobbiamo essere non solo essere viventi, ma essere vitali, dobbiamo vivificare le persone. Quindi è chiaro questa distinzione: noi abbiamo una parte biologica che per crescere deve essere nutrita, ma poi abbiamo quell'altra parte della vita, quella che dura per sempre, che per crescere deve nutrire. E Gesù lo ha realizzato tutto questo, e domani mattina lo vedremo nella pratica, attraverso l'Eucaristia. Gesù si fa pane perché quanti lo accolgono siano capaci non solo di mangiare questo pane e assimilarlo, ma a loro volta farsi pane per gli altri. Nell'Eucaristia avviene l'armonia tra questi due aspetti della vita: veniamo nutriti, ma poi veniamo nutriti per essere nutrimento degli altri. Quindi è importante comprendere questa distinzione. Arriva un certo momento nella vita dell'individuo in cui c'è come una separazione tra questi due aspetti della vita. Arriva un certo momento in cui, mentre la parte biologica che ha avuto un inizio, una sua crescita, un suo massimo sviluppo. Inizia lentamente, ma inesorabilmente, la decadenza verso il disfacimento totale, per quanto noi cerchiamo in tutte le maniere di arrestarlo, questo sfacelo è inarrestabile. L'altra aspetto della vita, quella che dura per sempre, continua a crescere a dismisura senza essere intaccata da questo. Quindi c'è una parte della nostra vita, la parte biologica, che comincia inesorabilmente a morire. Sapete, se qui ci sono dei medici o dei biologi, ce lo possono dire in maniera più esatta. Ogni giorno ci muoiono milioni di cellule. Arriva a un certo punto dell'età, dopo i 20 anni, in cui queste cellule non si rinnovano, muoiono e non lasciano spazio ad altre cellule. Questo è l'invecchiamento. Ebbene, ci sarà un momento in cui tutte le cellule che compongono la nostra esistenza cessano il loro ciclo vitale, ma chi c'ha quell'altra qualità di vita, la Zoe, lo vedremo domani nel Vangelo di Giovanni, non ne farà l'esperienza. Questa è l'assicurazione di Gesù. Ebbene, lo vedremo meglio domani questo con la risurrezione di Lazzaro. Come si fa ad assicurarsi questa vita di qualità indistruttibile che gli evangelisti chiamano la vita eterna? Ogni scelta positiva, ogni atto d'amore, ogni atto di generosità, ogni concessione di perdono che noi compiamo nell'arco della nostra esistenza libera in noi e fa crescere delle capacità, delle realtà d'amore che realizzano il progetto che Dio ha su di noi e ci danno la struttura definitiva, cioè eterna. Ogni volta che noi amiamo, questo gesto d'amore rimane per sempre. Sono quelle che Riccardo citava stamattina, ricordando la beatitudine dell'Apocalisse, e le loro opere li seguono. Quindi ogni volta che noi facciamo del bene, questo bene rimane in eterno per sempre e ci dà la struttura definitiva. C'è il rischio che le scelte negative. Scelte negative significa la persona che pensa esclusivamente a sé, la persona che non pensa di essere un nutrimento per gli altri, ma pensa soltanto a nutrire se stesso, la persona che non può vedere i bisogni degli altri perché è tutta presa dai propri bisogni, la persona che non si accorge delle necessità di quanti gli stanno accanto perché è presa soltanto dalle proprie necessità. Ecco, le scelte negative rovinano e possono distruggere quell'immagine che l'uomo era chiamato a realizzare, e c'è il rischio che quando sopraggiunge la morte biologica trova una persona completamente svuotata di energia vitale. Questo è quello che nell'Apocalisse, come illustrava stamattina Riccardo, viene chiamato la morte seconda. Quindi c'è una morte, quella biologica, alla quale tutti quanti andiamo incontro, ma questa non intacca minimamente la pienezza di vita di quelli che hanno questa qualità di esistenza che è capace di superare la morte. C'è il rischio che quando arriva la morte biologica non trova niente, perché la persona che è vissuta sempre soltanto, unicamente, pensando a se stessa, ai propri bisogni, alle proprie necessità, ha sviluppato la parte biologica, ma non ha fatto crescere l'altra parte, quella che doveva durare per sempre. E quindi c'è questa alternativa, questa possibilità nella nostra esistenza. Sia chiaro, questo non è un discorso religioso, è un discorso che riguarda l'umanità delle persone. Quando Gesù deve spiegare queste cose nei Vangeli, dice che quello che realizza o meno la nostra esistenza non sarà l'atteggiamento che avremo avuto nei confronti del Signore. Perché molti il Signore non lo conoscono, molti lo hanno rifiutato perché gli è stato presentato in una maniera negativa, ma atteggiamenti che avremmo avuto nei confronti dell'uomo. Il Signore, per realizzarci, non ci chiede se abbiamo creduto in Lui, ma se abbiamo amato gli altri. Non ci chiede quante volte siamo saliti al Tempio a offrirgli un sacrificio, ma quante volte abbiamo aperto casa nostra condividendo il nostro pane con chi ne aveva bisogno. È nella piena umanizzazione dell'individuo che si realizza la pienezza di vita che è capace di superare la morte. Le persone che si spiritualizzano, cioè che hanno un rapporto esclusivo con il Signore, e questo rapporto con il Signore non si manifesta poi in atteggiamenti di umanità, di attenzione, di solidarietà nei confronti degli altri, ecco, sono persone che nonostante la loro religiosità, sono persone che nonostante la loro vita di pietà apparente, non hanno in sé questa qualità di vita che consente loro di superare la morte. È un dato di fatto, me lo confermavano nel periodo che sono stato in ospedale, infermieri e medici, vedendo il mio atteggiamento, mi dicevano: è strano perché le persone più terrorizzate dall'idea della morte, nella nostra esperienza, sono proprio preti, frati e suore. È strano questo. E perché è questo? Appunto perché hanno sviluppato un rapporto con il Signore che non ha coinciso con un rapporto di umanizzazione nei confronti degli altri, per cui sentono di avere in sé una vita svuotata di valore. Già stamattina Riccardo ha parlato di quest'ultima beatitudine e adesso vediamo di trattare, di sapere una delle domande che ci facciamo con la morte dei nostri cari: dove sono, come sono e cosa fanno. Nell'ultima beatitudine, quella che Riccardo citava stamattina, l'autore dell'Apocalisse diceva: beati fin d'ora i morti che muoiono nel Signore, si dice, lo spirito, riposeranno dalle loro fatiche perché le loro opere li seguono. A questo punto, questa vita che continua, dove viene continuata? Ecco, la prima cosa da escludere è il cimitero. Nel cimitero vanno i resti mortali, ma non l'individuo. Nel periodo che sono stato degente all'ospedale ho fatto non solo testamento, ma ho dato a Riccardo tutte le indicazioni precise per il mio funerale, perché non vorrei che dopo qualcuno si intrufolasse e dicesse cose che non mi farebbero piacere o organizzasse delle messe in scena contrarie al mio essere. Ebbene, tra queste indicazioni era che al termine dell'Eucaristia il feretro usciva dalla chiesa, lo prendeva alle pompe funebri e lo accompagnava al cimitero, ma nessuno doveva seguirlo, nessuno. Tutti i partecipanti all'Eucaristia dovevano poi trasferirsi nel refettorio, nei giardini, per festeggiare con me, che sarò lì vivo, la pienezza della vita. Al cimitero non c'è nulla. Ci sono i resti mortali della persona, ma non l'individuo. Allora noi, anche se so che è doloroso, anche se va contro una consuetudine, un atteggiamento che sembra pio, dobbiamo porci di fronte a una scelta che è indispensabile per continuare ad avere un rapporto di piena comunione con i nostri cari che non ci hanno lasciato, ma sono entrati in una dimensione della vita ancora più intensa, ancora più vicina. Quando Gesù nel Vangelo dice ai suoi: è bene per voi che io me ne vada, come fa Gesù a dire una cosa del genere? Come può dire che è bene per loro che lui se ne vada? Sì, perché soltanto passando attraverso la morte Gesù potrà potenziare la sua attività a favore dei suoi, perché non sarà più condizionato dallo spazio, dal tempo, dai limiti del fisico, ma nella pienezza della vita e dell'amore potrà essere con i suoi e collaborare con loro alla sua azione vitale. E così i nostri cari, quando i nostri cari attraverso il trapasso entrano in questa dimensione nuova della vita, questa non li separa da noi, ma li avvicina ancora di più. La loro non è un'assenza, ma una presenza ancora più intensa. E perché non riusciamo a percepirle questa presenza? Come mai? Allora la prima scelta da fare, anche se dolorosa, dobbiamo scegliere se piangerli come morti o sperimentarli come viventi. Il Vangelo su questo ci dà delle indicazioni molto, molto chiare. Quando le donne del Vangelo si recano al sepolcro di Gesù, si trovano la strada sbarrata da due uomini, due angeli, che fanno loro una domanda molto, molto chiara: perché andate in cerca tra i morti colui che è vivo? Allora, noi siamo di fronte a una scelta che, ripeto, è dolorosa. Io rispetto le sensibilità di tutti, so di toccare argomenti che possono urtare. Dobbiamo fare una scelta. Il nostro caro che è defunto, vogliamo piangerlo come morto? Allora andiamo al cimitero. Vogliamo sperimentarlo come vivo? Niente cimitero, ma una qualità di vita, la nostra, da innalzare per entrare in comunione e percepire i segni continui della loro presenza che loro continuano a darci per dirci: guarda, sono qui, non me ne sono andato da nessuna parte. So che non è facile perché siamo stati abituati a un culto cimiteriale, al culto della tomba. Io potrò, chi ha conosciuto mia madre e ha conosciuto il legame che avevo con mamma, specialmente dopo la morte di papà, sa quanto ho amato questa donna. Io non so dove è sepolta e non andrò mai al cimitero, mai. Non mi interessa andare al cimitero a fare che? Mia madre non è sotto qualche metro di terra. Mia madre è presente continuamente nella mia vita, incessantemente, e l'amore che mi voleva ora non è diminuito, ma è potenziato, perché continua ad amarmi, ma arricchita dell'amore di Dio. Questo lo capì quando anni fa morì mio padre, perché avevo sempre un dubbio, parlando, sono anni che cerco queste tematiche di capire della morte, e mi chiedevo sempre: io credo profondamente queste cose e non dico nulla se non di quello che credo e che sperimento, ma mi chiedevo sempre: ma quando sarò toccato nella carne, cioè mi morirà qualcuno dei miei, queste cose saranno ancora vere o no? Perché fin tanto che uno non le sperimenta nel profondo c'è sempre questo dubbio. Ebbene, quando anni fa ormai morì mio padre, tutto quello che credevo sulla morte mi venne confermato, salvo una cosa. Io credevo, perché così si diceva e mi dicevano, che quando ci muore una persona cara, muore qualcosa dentro di noi. Io al contrario, non solo quando è morto mio padre non ho sentito morire qualcosa dentro di me, ma ho sentito dentro di me un'esplosione di vita incontenibile che si è trasformata in gioia. E se dico questo è perché molti hanno sperimentato la stessa cosa, ma hanno paura di manifestarlo per sembrare delle persone insensibili o poco amanti della persona che hanno perso. Io di fronte al cadavere di mio padre naturalmente piangevo, ma mi sentivo sopraffatto da un crescendo di gioia incontenibile che mi imbarazzò. Ma poi pensai, cercai di riflettere, perché questa gioia? Ma è chiaro, mio padre era innamorato di me, mi voleva tanto bene. Adesso che era nella dimensione dell'amore di Dio, questo amore mi veniva riversato con una potenza che finora era sconosciuta. La stessa esperienza l'abbiamo fatta in Spagna quando morì la madre di Riccardo. Andammo a celebrare il funerale e in sagrestia, terminato il funerale, sentimmo entrambi, anche io volevo molto bene alla mamma di Riccardo, un'allegria crescente, traboccante, da farsi incontenibile, tant'è vero che disse a Riccardo: aspetta, non usciamo, sennò i tuoi fratelli pensano che abbiamo bevuto troppo vino della messa, pensano che siamo fuori. Eppure questa è l'esperienza della morte. Allora dobbiamo fare una scelta, so che è doloroso, so che molti hanno il culto del cimitero, hanno il culto dei fiori. I fiori portiamoli ai vivi, sono loro che hanno bisogno dei nostri fiori, non i morti. I fiori ai morti fanno bene ai fiorai, ma non certo ai nostri defunti che non sanno che farsene. I fiori portiamoli ai vivi fin tanto che sono in vita. E spesso, per la mia esperienza, il rimorso per quello che non si è fatto in vita si trasforma in culto cimiteriale. Si cerca di restituire alla persona quello che non gli si è dato. Allora, ripeto, so di urtare magari delle sensibilità, so delle persone che se addirittura non vanno settimanalmente o quotidianamente al cimitero non si sentono bene, e dobbiamo fare una scelta. Vuoi piangerlo come morto? Continua con il cimitero. Ma se lo vuoi sperimentare come vivo, devi cambiare atteggiamento nella tua vita. E quindi questo è proprio il Vangelo che ce lo dice con quell'annunzio degli angeli: perché cercate tra i morti colui che è il vivente? Allora, i nostri cari quindi non sono al cimitero, ma dove sono? Sono nella dimensione divina, sono con Dio. Ma qui entra il problema un po' il problema dei nostri catechismi. Io credo che fin da piccoli ci hanno insegnato: dov'è Dio? In cielo, in terra, in ogni luogo, cioè tradotto: da nessuna parte, perché non lo sperimentiamo, è un bla bla bla. Dov'è Dio? è in cielo, in terra, in ogni luogo, ma sei in cielo, in terra, in ogni luogo, perché non ci accorgiamo della sua presenza? Allora questo modo di dire che Dio è in cielo, in terra e in ogni luogo rischia di far comprendere che Dio in effetti non è da nessuna parte. Allora, per instaurare questo rapporto, per continuare il rapporto con i nostri cari, è importante ristabilire il rapporto con Dio e accorgerci della presenza di Dio nella nostra esistenza e vedere questo Dio in ogni circostanza della nostra vita. È possibile questo? È possibile. Le parole dei Vangeli non sono promesse, ma sono realtà. Tutte le parole dei Vangeli sono vere e veritiere. E Gesù, nel Vangelo di Matteo, nelle Beatitudini, annuncia che sono beati i puri di cuore. Il cuore nel mondo ebraico è la mente. Il puro di cuore è una persona trasparente, una persona limpida. Le persone limpide, le persone trasparenti, sono beate perché? Perché questi vedranno Dio. Non è una promessa per l'aldilà. Nell'aldilà tutti vedranno Dio, anche quelli che non sono stati puri di cuore in questa esistenza, ma una possibilità qui nel presente. Quindi non è un premio per il futuro, ma l'assicurazione di una costante, quotidiana presenza nella propria esistenza. Ma cosa significa beati i puri di cuore? Gesù parla di questa beatitudine dopo aver invitato ad essere poveri di spirito. Poveri di spirito non significa di essere carenti. Quelli che liberamente, volontariamente, per amore, scelgono di condividere quello che hanno e quello che sono con chi non ha, con chi non è. La rinuncia di questi poveri beati ad ogni forma di ambizione, di arrivismo, l'aver accolto la novità portata da Gesù e diventare suoi collaboratori nel regno, accogliendo il rifiuto dei tre verbi maledetti che causano negli uomini l'odio, la rivalità e l'inimicizia, che sono l'avere, salire, comandare, e averli sostituiti al posto dell'avere con la gioia del condividere, al posto del salire con scendere. Scendere significa non considerare nessuno al di fuori del nostro raggio d'azione, e invece del comandare il servire. Ebbene, questi poveri beati fanno l'esperienza costante di Dio nella loro esistenza. Questa non è una circostanza che possono vivere soltanto persone speciali. Gesù non ha parlato a un'elite di persone spirituali o persone con particolari doti. Gesù si è rivolto a tutti quanti. È possibile a ognuno di noi fare l'esperienza di Dio nella nostra vita. È importante questo, è vitale. Tante volte abbiamo affrontato anche qui il discorso tra il credere Dio come padre e sperimentarlo come padre. La tragedia della nostra formazione cristiana è che ci imbottiscono di dottrine, ma non ci fanno fare esperienze. Se voi provate a chiedere a qualunque persona, battezzata, credente, tu credi che Dio è padre? E tutti vi dicono sì. Provate poi ad aggiungergli: raccontami l'ultima volta che l'ho sperimentato come tale. Ah? Sì, dimmi l'ultima volta che Dio si è mostrato come padre nella tua vita. Scena muta. A che serve credere che Dio è padre se poi non lo si sperimenta nella propria esistenza? E questo è importante, appunto, non soltanto per la relazione con Dio, ma per la relazione con i nostri cari che sono nella sfera divina. Allora alcune cose, alcune indicazioni ce le dà la Sacra Scrittura e il Vangelo per poter sperimentare Dio nella nostra esistenza. Dio è sempre presente nella vita degli uomini, nella sua creazione, e incessantemente comunica energie vitali che attendono di essere accolte dagli uomini ed essere manifestate ed emergere. Ma perché questo si realizzi, bisogna che sgombriamo la nostra mente da tutte le false immagini che abbiamo di Dio. Già nell'Antico Testamento questo insegnamento veniva colto. Nel primo libro dei Re si racconta di quando Elia fece l'esperienza di Dio, e c'è scritto Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento grande e gagliardo, tale da scuotere le montagne e spaccare le pietre. Ma il Signore non era nel vento. Il vento è una manifestazione di potenza. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. L'autore presenta tre elementi di potenza: un vento gagliardo, il terremoto e il fuoco, che erano manifestazioni e rappresentazioni di Dio che si manifestava attraverso questi fenomeni fisici. Ma l'autore smentisce questo. Dio non si manifesta nella potenza. E continua: dopo il fuoco una voce tenua come un dolce sussurro, e lì c'era la presenza del Signore. Allora questo è importante: chi pensa a un Dio di potenza non potrà mai sperimentare un Dio d'amore. Chi crede a un Dio che è in alto non potrà mai accorgersi di un Dio che è sceso ed è venuto in basso. Nel Vangelo di Giovanni c'è un episodio emblematico quando venne una voce dal cielo e la folla si divide. Alcuni pensano che è un tuono, quanti pensano a un Dio potente lo pensano come il tuono. Altri dicono no, è un angelo. Quanti pensano a un Dio lontano pensano che è un angelo. E comunque nessuno pensa che questa voce sia rivolta a loro. È Gesù che dirà: questa voce non è venuta per me, ma è venuta per voi. Quindi è importante l'esatta concezione di avere di Dio, e per sperimentare Dio nella nostra esistenza e con Dio quella dei nostri cari. Dio si manifesta nell'amore e non nella potenza. Quando l'uomo entra in questa dimensione, si accorge stupito della presenza continua, crescente, quotidiana di Dio nella propria vita, un Dio che si prende cura anche degli aspetti minimi, insignificanti, per questo dona tanta serenità. Già nell'Antico Testamento c'è l'esperienza sconcertante di Giobbe, che dopo aver fatto l'esperienza di Dio afferma: certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo. Il Signore era presente, ma lui non lo sapeva, e questo può essere anche il nostro rischio. Dio è presente nella nostra vita e noi non ce ne accorgiamo, e se non ci accorgiamo della vita di Dio, della presenza di Dio, non possiamo neanche accorgersi della presenza dei nostri cari, che in Dio continuano la loro esistenza collaborando con lui alla sua azione creatrice. L'altro aspetto, abbiamo visto allora il cimitero, quindi i nostri cari sono qui. Un altro aspetto da evitare è quello di pensare alla morte dei nostri cari come una partenza verso un luogo sconosciuto. È invalsa un'abitudine, specialmente in caso di morte di persone religiose, di usare questa formula che sembra tanto pia, e invece pia non è per niente: è tornato alla casa del padre. Questi giorni anche qui, girando per Assisi, mi sono divertito a leggere gli annunci funebri e tanti portano questo annunzio: è tornato alla casa del padre. Questo significa che con la morte i nostri cari ci abbandonano. È un'assenza loro. Se è tornato alla casa del padre significa che non stanno più a casa nostra. Ma tutta la nostra fede, il nostro linguaggio, il Concilio dice la nostra predicazione, deve rifarsi ai Vangeli. Allora controlliamo queste affermazioni, che possono sembrare pie e invece sono vane, con l'insegnamento di Gesù. Ma Gesù dice tutto il contrario. Gesù nel Vangelo di Giovanni afferma: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Questa di Gesù non è una promessa per l'aldilà, ma la risposta del Padre a un comportamento tenuto nella propria esistenza. Quanti di noi, fosse oggi, in questo momento, decidono di orientare la propria vita per il bene degli altri e a servizio degli altri? Bene, quanti fanno questo? Diventano la dimora di Dio. Dio sceglie di abitare nell'intimo delle persone. Allora questo è importante per comprendere il fatto della morte. Dio dimora nell'uomo e l'uomo la casa di Dio. Per questo con la morte non si torna alla casa del padre, perché l'uomo era la casa del padre. Con la morte non si va in cielo, perché è il cielo che è venuto negli uomini. È importante comprendere questo e comprendere perché siamo eterni. Quindi con la morte non c'è una partenza verso questo luogo, la casa del Padre, ma c'è una presenza che si intensifica perché io sono la casa di Dio, io sono la casa del Padre e per questo la mia vita è eterna ed è indistruttibile. Quindi dai Vangeli si esclude assolutamente un'assenza dei nostri cari, una partenza. La morte, lo ripeto perché sono concetti che devono entrarci nella testa, non allontana i nostri cari da noi, ma li avvicina. La loro non è un'assenza, ma una presenza più intensa. Questa comprensione richiede del tempo, richiede una crescita graduale, e terminiamo con l'immagine di due donne che hanno maturato la loro fede, ma a un certo momento le loro strade si dividono. Sono le due donne che Giovanni presenta presso la croce di Gesù. L'ordine di cattura dato dal sommo sacerdote non era soltanto per Gesù, era per tutto il gruppo. Non è pericoloso soltanto Gesù, è pericoloso il suo insegnamento. Perché qual è l'insegnamento di Gesù? L'abbiamo sentito. Dio che chiede di abitare nelle persone, e questo mette in allarme l'istituzione religiosa. Se le persone credono veramente che Dio non sta nel Tempio, è la fine del Tempio. Ma se è la fine del Tempio, è la fine delle entrate del Tempio. Se è la fine del Tempio, i sacerdoti vanno in cassa integrazione, perché che ci stanno a fare se le persone non vanno al Tempio? E quindi è la fine del culto, è la fine dell'istituzione religiosa. Il messaggio di Gesù è pericolosissimo. L'istituzione religiosa è riuscita a separare Dio dagli uomini, a tenerlo lontano, e ci si è messa di mezzo in modo da fare da mediatore e da mediatrice tra Dio e gli uomini. Se la gente accoglie questo messaggio di Gesù, che Dio vuole entrare in comunione con gli uomini al punto di fare l'uomo la sua dimora, è la fine dell'istituzione religiosa. Per cui il mandato di cattura è per tutto il gruppo di Gesù, e Gesù in una posizione di forza, quando vanno ad arrestarlo, dice: se cercate me, lasciate che questi se ne vadano. Lui, quello che aveva detto, il pastore che dà la vita per le sue pecore, lo mette in pratica. E quindi catturano Gesù e i discepoli se ne vanno, scappano, e poi li troveremo chiusi a chiave per paura di fare la stessa fine di Gesù. Ma non tutti sono fuggiti. Alcuni si sono presentati nel luogo dell'esecuzione, non per consolare un morente, non è per consolare un morente, ma si presentano nel luogo dell'esecuzione per dimostrare di essere disposti a seguire il loro maestro anche nel supplizio della croce. Per questo l'Evangelista ci presenta Maria, la madre di Gesù, presso la croce, non come una madre che soffre per il figlio, ma come la discepola che è disposta a fare la fine del suo maestro. E insieme a Maria c'è anche Maria di Magdala. Quindi queste due donne coraggiose si dichiarano disposte a fare la stessa fine di Gesù. Ma poi le loro strade si dividono. Gesù muore e la madre scompare. Rimane soltanto Maria di Magdala. Perché Maria, ci penseranno poi dopo i pittori, gli artisti, a falsificare questo episodio, tra l'altro in maniera artisticamente bella, perché Maria non è presente alla deposizione del figlio? Io lo so, ce l'abbiamo tutti quanti negli occhi la Pietà di Michelangelo, ma questa è la fantasia di uno scultore, di un pittore, non è Vangelo. Maria non c'è nella deposizione del figlio. Nella deposizione di Gesù ci sono quei discepoli che, incapaci di seguirlo nella vita, intendono ora onorarlo come morto, Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, ma la madre non c'è. E ancora più preoccupante, perché Maria non è presso il sepolcro del figlio? Ma ci troveremo Maria di Magdala e vedremo come. Ebbene, Maria, che gli evangelisti ci presentano come modello di fede e grande nella fede come la discepola perfetta, Maria che ha compreso e accolto il messaggio di Gesù, non piange un morto, ma continua a seguire un vivente. Per questo non è la madre che accoglie il figlio deposto dalla croce, ma, come ho detto, quelli che sono stati incapaci di seguirlo nella vita. La madre non piange il morto nel sepolcro, perché lei sa che è vivo. Questa è la grandezza e l'unicità di Maria che gli evangelisti ci presentano come modello di pienezza di fede. Quindi Maria è presente presso la croce di Gesù, disposta a fare la fine di Gesù, ma poi scompare. Non c'è né alla deposizione e né al sepolcro, perché lei, ripeto, ha capito il messaggio del figlio, lo ha accolto, non piange un morto, ma continua a seguire un vivente. Maria di Maddala no. Maria di Maddala ancora non è a questo livello di fede. Lei è presente presso la croce, ma non è ancora matura e piange il maestro morto. Ma finché piange con lo sguardo rivolto al sepolcro, non potrà mai accorgersi di Gesù vivo accanto a lei. Nel capitolo 20 di Giovanni leggiamo: detto questo si voltò indietro, vede Gesù che stava in piedi, ma non sapeva che era Gesù. Quindi Maria, finché guarda verso il sepolcro, non si accorge che Gesù vivo, vivente, vivificante, era dietro di lei, e non se ne accorge neanche quando comincia a distaccare il volto dal sepolcro e vede Gesù. Perché? Perché Maria vede Gesù e non lo riconosce? Perché Maria, rappresentante della comunità giudaica, è talmente condizionata dall'idea giudaica della morte come fine di tutto, che pur vedendo Gesù non riesce a percepirlo come vivo. E se continua a credere che Gesù è morto, non è possibile riconoscerlo come vivo. Allora, scrive Giovanni, le dice Gesù: donna, perché piangi? Chi cerchi? Essa, pensando che fosse il giardiniere, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove tu l'hai posto e io andrò a prenderlo. Gesù le chiede: chi cerchi? Cerchi un cadavere o cerchi un vivente? Se cerchi il vivente, non puoi trovarlo nel luogo della morte. E poi Gesù le dice: Maria. Essa, allora, voltatosi verso di lui, gli dice in ebraico: Rabuni, che significa maestro. Come il pastore chiama le pecore col suo nome, così Gesù si rivolge a Maria. Maria si volta due volte, non è bastato un primo voltarsi, ma c'è un doppio voltarsi. Questo non significa soltanto un atteggiamento fisico, ma spirituale. È segno della conversione necessaria, indispensabile, per l'incontro con il risuscitato. Quando Maria smette di guardare alla tomba che rappresenta il passato, percepisce la realtà del presente. E questa è la possibilità che abbiamo tutti noi. Cambiando l'idea della morte, vedrete che sperimenteremo la presenza dei nostri cari vivi, vivificanti, in ogni momento, in ogni circostanza della nostra esistenza. E concludo, l'abbiamo già detto, è l'unico regalo, se vogliamo farlo subito, adesso, ai nostri cari. Loro che ci hanno regalato la loro vita attendono un'unica cosa: che la smettiamo di piangergli e gli regaliamo un nostro sorriso. La nostra serenità sarà la pienezza della loro serenità. Allora, adesso ci abbiamo una mezz'oretta ancora per domande e interventi. Domani mattina, che siamo freschi, per domani mattina ho riservato il brano più difficile, quello della resurrezione di Lazzaro. Ma fin da stasera vi chiedo di riflettere su queste cose. Gesù ha fatto un favore a risuscitare Lazzaro o gli ha fatto un dispetto? Perché Gesù ha risuscitato Lazzaro? Per far contente le sorelle? E per fare un dispetto al morto? Se è vero che l'abbiamo visto, che con la morte si entra nella dimensione di Dio, una dimensione che con il linguaggio umano non riusciamo a esprimere la pienezza, la felicità, perché Gesù ha risuscitato Lazzaro? Non lo poteva lasciare in questa di dimensione? E ancora, oltre Lazzaro, in tutti i Vangeli, Gesù risuscita soltanto altre due persone: la figlia del capo della sinagoga e il figlio della vedova di Nain. un po' pochi. Se Gesù, l'unico che aveva la capacità di risuscitare i morti, di riportarli in vita, poteva farlo, perché non l'ha fatto un po' di più? Quindi mettiamoci questi interrogativi, ci pensiamo, e poi domani mattina vedremo la meraviglia della rivelazione nel capitolo 11 di Giovanni, della resurrezione di Lazzaro, un episodio che cambia radicalmente il concetto di vita, il concetto di morte e il concetto di resurrezione. Allora, come stamattina, perché poi dopo domani mattina con l'Eucaristia non sarà possibile dare spazio a domande, a voi per domande, interventi, commenti e riflessioni. Ci abbiamo una mezz'oretta, poi dopo alle 20 abbiamo la cena. A voi.
Grazie Alberto e anche a Riccardo che non c'è. Temevo che non ce la facessi come tanti.
Sapessi io.
Esatto, no, e sentivo una domanda dentro di me, no? Avevo, tra tutti questi 4 anni forse questo era il momento che attendevo di più, proprio per questa domanda e per quello che ci accomuna un po' tutti, quindi mi è mancato il papà, la sorella e così distinto in famiglia non riusciamo ad andare al cimitero, non riusciamo. Sulla lapide del papà ho solo scritto una frase di Giovanni: l'amore scaccia il timore, e me ne sono andato. E ritrovare questa conferma, diciamo, dalle pagine del Vangelo, niente, spalanca un'energia eccezionale. E allora taglio un po' l'aria con solo 2 piccoli esempi che abbiamo detto che le immagini a volte valgono molto più dei discorsi. La scorsa settimana che ero in ferie guardavo un DVD, mi piace il cinema e quindi e c'è un film che forse qualcuno ha visto dal titolo Almania, ecco, è una famiglia turca che emigra in Germania e poi dopo tanti anni di Germania il nonno dice: io voglio, ho comprato una casa in Turchia, tutta la famiglia, pago io il biglietto, si torna in Turchia per un po' di ferie e stare insieme tutta la famiglia. Ma durante il viaggio il nonno schiatta, la parte biologica schiatta, e allora il bambino, il nipote, si siede sul muretto là vicino e chiede a uno zio: ma dov'è il nonno adesso? E allora lo zio ha una bella immagine, dice: hai presente l'acqua? Si presenta sotto molte forme, ma è sempre con noi, è vapore, è liquida, è ghiaccio, ma è sempre con noi. E così è anche il nonno, dice, ha cambiato forma, hai capito? Sì, ho capito che il nonno è evaporato. No? È un'immagine simpatica. L'altra invece che può essere simpatica, così come aiuto, ma che ci spiega bene quella potenzialità di bene che si ha in questo cambio, no? Dei nostri cari, per cui so che questo tema l'avevi affrontato a Vittorio Veneto qualche anno fa e un mio amico ascoltandoti era rimasto colpito dalle parole che dice: non c'è riposo eterno, siamo in continua attività. Il che mio amico sbotta, dice: eh no, un momento, io mi butto sul divano e mi alzo quando credo io, che non mi facciate lavorare ancora. Però ecco, sicuramente questa valanga di bene, questa energia di bene continua. E fu chiesto a questo senso a un monaco zen, dice il discepolo, dice a questo monaco: ma tu maestro, quando morirai, dove vuoi andare? E il maestro fa: se esiste, mi piacerebbe proprio andare all'inferno. Ma cosa dici maestro? Eh sì, lì c'è tanto bene da fare.
Bello, grazie.
Io ti voglio ringraziare e ti voglio fare 2 domande. Dunque, ci hai posto la figura del chicco di grano che messo in terra muore e riesplode come pienezza di vita. Ce l'hanno sempre presentato come morire ai nostri peccati per poter fare del bene e per poter dare il meglio di noi stessi. Volevo sapere se c'è contraddizione in queste due cose, prima. Seconda cosa, ci dici che i nostri cari sono qui con noi, che si risentano nella pienezza maggiormente perché sono con il Signore. E se uno dei nostri cari non era così credente, non era così vicino al Signore?
Sì, comincio con la seconda che già ho parlato. Quello che ci permette di continuare in pienezza la vita non è quello che abbiamo creduto, ma quello che abbiamo amato. Anche a Gesù pongono lo stesso quesito e lui risponde, lo conosciamo nel Vangelo di Matteo, con quella parabola in cui dice: avevo fame e mi hai dato da mangiare. Non dice: hai creduto in Dio, hai pregato, sei salita al Tempio, hai offerto. Non sono gli atteggiamenti religiosi quelli che ci consentono di avere una vita di una qualità tale capace di superare la morte, ma gli atteggiamenti umani. Dar da bere a un assetato, questo è possibile a tutti. Non c'è possibile, non c'è bisogno di credere in Dio o no. Dar da mangiare a un affamato, questo fa parte nelle possibilità di ognuno. Quindi la domanda che molti si fanno: ma la tal persona, il mio caro, non era credente, non ha mai messo piede in chiesa, eccetera. Non c'è senso. Bisogna chiedersi: questa persona era capace di amare? Era una persona generosa? Era una persona sensibile ai bisogni degli altri? È questo l'atteggiamento che abbiamo nei confronti degli uomini, quello che ci permette una piena comunione con un Dio che si è fatto uomo. Quindi più noi siamo umani, indipendentemente dal Dio in cui possiamo credere o indipendentemente dalle nostre pratiche religiose, e più in noi si realizza e si manifesta questa qualità di vita. La prima parte della domanda era quello di morire ai nostri peccati, e pensando a... sono fiducioso, quindi spero, penso già al prossimo incontro, sarà il caso di trattare una volta per sempre definitivamente questo tema del peccato che ancora domina la vita di tanti credenti. Gesù è venuto a liberarci dal peccato, e com'è che noi continuamente siamo ossessionati da quest'idea del peccato e dei peccati? C'è da chiederselo. Non sarà che c'è qualcuno che vuol farsi sentire in colpa continuamente, per essere poi bisognosi continuamente di chiedere perdono ad alcuno in modo che la nostra vita venga controllata, dominata e regolata? E quindi penso proprio, adesso mi consulterò con Riccardo, anche con alcuni di voi, se non è il caso di affrontare il tema del peccato nei Vangeli, e credo che di sorprese ce ne saranno.
Grazie Alberto, non ho tante domande da fare. Volevo frenare un pochino perché la tua immediatezza travolge. Io ho avuto esperienze di morte abbastanza pesanti. Quando è morto mio padre, avevo 15 anni, mio padre non andava a messa, e la prima domanda che si è fatta una mia sorella molto più grande era quello: non andava a messa, che sia andato in paradiso. Io posso dire che la presenza di mio padre l'ho sempre sentita e la sentirò sempre. È morto nel 65 e quindi ne sono passati gli anni. La seconda morte che ho vissuto è stata quella di mio marito 14 anni fa. Ecco, volevo dire questo. Io adesso confermo tutto quello che tu dici. Ho sperimentato questa presenza, la sperimento ogni giorno, ogni momento. Non è stata immediata, per me è stata traumatica, dolorosa, di grande rabbia. Io ho reagito bestemmiando Dio. Ecco, alla fine ho visto che era una lotta persa. Quando mi sono girata indietro ho detto: Dio, ma tu cosa m'hai tolto? E non riuscivo ad avere risposta a questa domanda, perché l'amore che avevo avuto mi è rimasto, è ancora uguale, preciso e identico a quello del primo giorno, perché tutti i momenti belli che abbiamo vissuto insieme sono rimasti, perché la presenza c'è in mille modi, non racconto esempi, al che ho detto, vabbè signore, ancora stavolta hai vinto tu. Volevo dire che non sempre è così immediato da uscire dalla sacrestia dicendo oh che bello, a volte è molto molto doloroso, anzi penso che sia più spesso doloroso che non immediato. Quindi volevo dire, se qualcuno non va dietro subito alle parole di Alberto, non abbia paura, un po' alla volta ci arriva. Volevo dire solo così.
Grazie, grazie. Vedremo domani e chiediamolo già da questa sera. Gesù sta per resuscitare Lazzaro e prima di farlo si mette a piangere. E perché? Se sa che lo resuscita, perché piange? È chiaro che la morte della persona cara comporta dolore, comporta pianto, ma sono un dolore e un pianto sereno e non di disperazione. E alla base di tutto, e Grazia diceva che voleva bestemmiare, avrebbe fatto bene, c'è da chiarire l'immagine di Dio. Con la morte noi crediamo in un Dio che toglie o in un Dio che accoglie? Se crediamo in un Dio che ci toglie, è allora un Dio da bestemmiare, un Dio che ci toglie gli affetti più cari, quello è il Dio da bestemmiare. Se invece crediamo che è un Dio che accoglie ed elimina gli effetti della morte, restituendo pienezza di vita al nostro caro, allora è un Dio da benedire.
Io ho una domanda un po' particolare, credo, perché in alcune teorie, in alcune religioni, si prevede un ritorno, ad esempio in un corpo diverso, della parte, diciamo, dell'essenza dell'anima in un qualche modo, come un'ulteriore possibilità per chi non è riuscito ad alimentare la Zoe di cui ci parlavi. Volevo un pensiero su
sì,
questo.
Sì, ti ringrazio per questa domanda, perché è il tema della reincarnazione. Più volte nel corso di 20 anni di incontri abbiamo parlato della differenza tra religione e fede, la novità portata da Gesù. Nella religione l'uomo deve meritare l'amore di Dio, nella fede l'uomo deve accoglierlo. Abbiamo detto più volte che il Dio di Gesù non è attratto dai meriti delle persone, ma dai loro bisogni. Il suo amore e la sua vita non vengono concesse come un premio per chi lo merita, ma come un regalo per chi ne ha bisogno. Allora il fatto della resurrezione e reincarnazione appartengono a queste due visioni diverse. Se uno pensa che l'amore di Dio va meritato, quindi è nell'ambito della religione, ecco che può credere in questa teoria della reincarnazione. In questa vita non ho meritato la pienezza della vita eterna, lo meriterò nella prossima, se non ci riesco nella prossima ce ne sarà anche un'altra. Quindi la reincarnazione appartiene alla religione con l'idea che l'uomo deve meritare questa pienezza di vita. Nella fede invece questa pienezza di vita non viene meritata dall'uomo, ma viene accolta come un regalo di Dio che non vuole privarsi, lo dice Gesù, perché nessuno vada perso. Quindi sono due modi completamente diversi. Una la categoria del merito, e uno rischia di non meritare mai questa pienezza di vita, ecco, reincarnazioni senza fine. Una la categoria del dono, sta a noi scegliere in quale Dio credere. Sì.
Ciao Alberto. Ultima volta ci siamo visti a Bologna, poco prima che insomma tu fossi stato male, ecco, l'eremo di Ronzano, e tu durante la messa io ho ricordato mio padre come vivo. Mi è servito molto. E quindi voglio fare una piccola testimonianza e poi una domanda. testimonianza è questa. Quando ho seguito come stavi e come rischiavi di finire, ho riflettuto e credo che questo mi abbia portato a una maggiore voglia di vederti, di sentirti, di accogliere le cose che tu trasmetti. Quindi ho avuto l'impressione che se pensassimo alle persone che sono ancora vive, come bios, di vederle veramente vive anche come zoe, per noi è molto più facile amarle e sentirle vicine. E la domanda è questa: chi si è visto vicino a questo deperimento del bios, è servito allo zoe a crescere ulteriormente la sofferenza del corpo? Vista in una certa ottica, porta lo spirito a essere più forte. Tu ci sei passato in mezzo, ecco.
Ti ringrazio. Lo dicevo ieri sera, ho vissuto serenamente questo periodo di degenza, ma questo non ha escluso dei momenti di profondo sconforto, dei momenti di essere sopraffatti dal dolore fisico, dei momenti di pianto, di singhiozzo, però sono stati dei momenti. Ricordo la notte più brutta, c'era stato l'intervento, l'esito dell'attacco non era positivo, ed ero stato preso, è normale, dopo tanto tempo a letto, da sconforto, ma poi mi sono addormentato piangendo, singhiozzando, e poi mi sono svegliato verso mezzanotte con un senso crescente, traboccante, incontenibile di felicità, tant'è vero che avrei voluto telefonare a qualcuno, ma visto l'ora ho pensato che era meglio non farlo, se no gli prendeva un accidente. Quindi la mia esperienza è che se da una parte c'è questo deterioramento fisico, c'è questa decadenza, c'è questo dolore, proprio questa decadenza permette all'altro aspetto della vita di affiorare e di essere la parte vincente. Quindi a tanto dolore ha corrisposto tanta felicità. Sono cose incomprensibili, non c'è qualcosa di razionale da poter capire, ma la mia esperienza è stata che proprio la notte che più mi sono sentito sopraffatto dallo sconforto, dal dolore, dal pianto, proprio quella notte, non so come, dormendo, in me è affiorata una felicità traboccante e cosciente che mi ha svegliato a mezzanotte e volevo trasmetterla agli altri.
Marcello.
Più volte Gesù dice ai suoi discepoli che deve lasciarli e che questo è necessario. E questo è anche perché Gesù è un uomo e quindi le sue possibilità come uomo sono, come dire, limitate, e che con la morte avviene una trasformazione che gli permette un amore più grande, un qualcosa che come uomo non può fare. Non so se ho chiarito, ho fatto la domanda.
Sì, credo che ne abbiamo già parlato prima, quando Gesù, parlando della sua morte, dice ai suoi: è bene per voi che io me ne vada. Ma come può essere un bene? Appunto, come abbiamo già detto e insistito, la morte non allontana i nostri cari da noi, ma li avvicina ancora di più. Se prima il contatto con la persona cara era condizionato dalla presenza fisica, se già eravamo in un'altra stanza non c'era, e se eravamo in un'altra città ancora di meno, con la morte le dimensioni dello spazio, del tempo, vengono a cadere, per cui la morte, sia di Gesù, quella dei nostri cari, non allontana i nostri cari da noi, ma li avvicina. La loro non è un'assenza, ma una presenza ancora più intensa. E io ci insisto perché so quanto può essere significativo, e i nostri cari fanno di tutto per farci percepire la loro presenza, in aspetti, in momenti, in situazioni che agli occhi degli altri possono non dire niente, possono essere insignificanti, ma con gli occhi non della vista, con quelli della fede, possono essere esperienze importanti per la crescita nostra di questa vita capace di superare la morte.
Io prima di tutto volevo dire un grazie profondo di cuore ad Alberto, perché abbiamo fatto fame e sete di profeti come lui. Io pensavo, tramite un amico ho potuto seguire giorno per giorno la vicenda, e sinceramente pensavo questo, alla capacità, normalmente almeno nella mia chiesa, poi non so nelle altre, ci si fa di tutto per allontanarci, perché Dio è Gesù Cristo intoccabile, qualche San Francesco meno che mai, Dio sta là, invece Alberto ci dice è qui, è vicino, è possibile, è una cosa, un respiro dell'anima incredibile, quindi grazie. Infatti durante questo periodo, devo essere sincero, le mie preghiere sono state due: uno, che tu avessi la forza di affrontare; l'altro, che per noi ci fosse conservato. Grazie. Volevo rispondere all'ultima esperienza del padre, perché è stata una cosa per me importante. Io ringrazio mille volte Dio che mia sorella si è svegliata dal coma. I più cauti dei medici hanno detto in maniera incredibile, un medico ha usato il termine miracolo, però io l'esperienza del padre l'ho fatta quando i medici hanno detto è finita. E io non ho provato disperazione, dolore sì, però non ho provato disperazione, perché lì ho fatto l'esperienza del padre. E volevo fare una domanda sulla Zoe. C'è qualche malato, parlo di malati seri naturalmente, c'è qualche malato che è incredibile nella sua generosità, ma la quasi totalità dei malati sono egoisti e concentrati giustissimamente sul loro male. Una persona che è malata da anni e che quindi non sviluppa la sua Zoe verso gli altri perché è costretta, come sviluppa? Cioè la sofferenza che vive per 5, 6, 10, 15 anni tampona, non so come spiegarlo, tampona questa Zoe che non riesce a costruire.
Non sono capace di rispondere, perché bisogna trovarsi in queste situazioni e viverle, ma c'è molto di vero in quello che hai detto, e io l'ho sperimentato. C'è il rischio nell'essere ammalati di essere sopraffatti dal proprio egoismo, di vedere le proprie necessità come le più importanti di tutti, di sentirsi l'ammalato più bisognoso di tutti gli altri. Io ho notato in questi mesi che stavo lì in ospedale la magia di avere il campanello per chiamare, chiami, zac, si materializza l'infermiere, e a volte capivo, veniva chiamato per cose inutili, per sciocchezze, ma è per provare, vediamo se è pronto, vediamo se è svelto. Quindi c'è il rischio, io l'ho provato stando in un letto, di sentirsi al centro del mondo, all'attenzione, e anziché pensare agli altri, di pensare soltanto ai propri bisogni. Però ripeto, bisogna sperimentarle, certo, persone che vivono questa esperienza non mesi, ma anni, c'è da mettersi nei loro panni, quindi preferisco stare zitto.
Grazie Alberto, perché con te ho ricominciato a credere la mia fede che avevo perso. E diciamo, la mia domanda è questa: mi ha colpito questa frase che tu hai detto, e che leggiamo anche sui manifesti, no, il nostro bravo congiunto ha raggiunto la casa del Signore. Ebbene, dice, noi non è così, perché il nostro Signore dimora in noi, insomma, la casa non c'è, insomma, siamo Allora io mi viene da, scusa chi, il mio poco comprendere insomma ancora, dico se è presso questo nostro congiunto perduto, presso di noi e quindi esprime la sua presenza in ogni momento eccetera, poi quando non ci saremo più noi, non ci saranno più i nostri nipoti eccetera, dove andrà a finire? Cioè tutte queste anime, queste che così stanno, vagano intorno a noi, poi alla fine dove andranno a finire? Ci saranno sempre, quando non ci saremo più li raggiungeremo, cosa faranno? Insomma, ecco, questa è una domanda che mi viene, anche se possa sembrare diciamo un po' così sempliciotta, insomma, no? Uno viene da domandarsi cosa faranno queste presenze quando le raggiungeremo, ci sarà, insomma, ecco, vorrei un chiarimento un po' più specifico.
Ti risponderò meglio quando ci sarò, se avrò dettagli più precisi. Quello che possiamo sapere dai Vangeli, che con il momento del trapasso veniamo accolti nella dimensione divina e diventiamo collaboratori di Dio nella sua azione creatrice. Il mondo non è terminato di creare. Dio non ha terminato la creazione. Quando Gesù non osserva il sabato, e il sabato era il precetto che significava la fine della creazione, il riposo di Dio, Gesù, a quanti gli obiettano appunto questa sua trasgressione, dice: il Padre mio lavora e io continuo a lavorare. Allora anche noi in questa esistenza collaboriamo all'azione creatrice del Padre. Collaborare all'azione creatrice del Padre significa comunicare vita. Abbiamo già visto come nell'Eucaristia Gesù si fa pane, perché quanti di noi lo accolgono siano capaci poi di farsi pane, e farsi pane significa comunicare vita agli altri. Ecco, l'unica cosa che noi sappiamo è che con la morte entriamo a far parte dell'azione creatrice del Padre e continuiamo a collaborare alla sua creazione. Poi dobbiamo arrestarci perché entriamo in ambiti che non possiamo sapere e quindi ogni parola può essere vana. Quello che sappiamo è che, appunto, come accennava Riccardo stamattina, non è un ozio eterno, ma un'attività eterna di collaborazione all'azione creatrice da parte di Dio. Gioele.
Ti ringraziamo di quello che tu ci esponi. Si parla tanto di morti, dei nostri che già sono andati via, ma vorrei farti una domanda. Dei bambini che muoiono, dei ragazzi che muoiono, cosa succede? Questa è una prima domanda. Si parla quando, ad esempio, quando Gesù fu presentato nel Tempio, va bene? Ti leggo anche i versetti. Tu ci hai spiegato, ad esempio, che Maria non è andata nemmeno alla croce,
la croce
è sparita, è sparita dalla circolazione. Difatti qua dice nel Vangelo di Luca, il capitolo 2, il versetto 34-35, poi Simeone li benedisse e disse a Maria, sua madre: ecco, costui è a posto per la caduta e l'innalzamento di molti in Israele e per essere segno di contraddizione. E l'altro versetto dice: a te sarà, a te stessa una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Voglio sapere una cosa, tu dici che Maria forse era allegra, contenta, però in questa maniera, è giusto? Forse mi sbaglio la mia interpretazione, ma mi sembra che Maria non sia sparita, forse nel suo intimo, come madre, lo so che era apportatrice di Dio, però come madre avrà patito a farlo crescere, a dargli di tutto per portarlo avanti. Penso che anche lei abbia patito qualche cosa, non lo so, vorrei una spiegazione, sia prima dei bambini e poi di Maria. Sembra un po' la contraddizione, scusami.
Sai che non ho capito niente, bisogna che mi rifai la domanda. Non ho capito veramente cos'è.
Cioè, la prima era dei bambini che sono morti, va bene? I genitori come la pensano? Che sono rimasti vivi, va bene? Diciamo, mio padre è morto. No, mio padre è vivo, c'ha 92 anni fra poco, Però mia madre è morta, è giusto, si tiene nel cuore, anzi aveva, diciamo, una malattia brutta, però arriva a un certo punto, ho sentito come tu spiegavi, che ad esempio per me è stata una gioia perché si è levato, diciamo, da un male e ho detto è andata a riposarsi, non ho detto è andata con Dio, è andata a riposarsi. Poi il discorso ad esempio di Maria, giusto?
Questo non capisco.
Ecco, quando ad esempio gli dice una spada ti trapasserà il cuore, perché lui sarà il principio della caduta di molti, però...
Ah, ho capito, allora sì. Bene, rispondo. Nel caso, dunque, la morte è indubbiamente un fatto doloroso, io non vorrei aver dato l'impressione che si minimizza, sto parlando della differenza, ma lo vedremo domani, tra dolore e disperazione di fronte al fatto della morte. Se è già doloroso, per quanto fa parte del ciclo naturale, per un figlio dover seppellire i propri genitori, anche se si sa che fa parte del ciclo della natura, è contro natura per i genitori seppellire i propri figli, è qualcosa che va al di là del ciclo naturale. Cosa dire in questi casi? Non c'è da dire niente, c'è soltanto da abbracciare con affetto, con amore, queste persone che si sentono violentate dalla vita, e poi con il tempo, ma soltanto con il tempo, far comprendere il messaggio di Gesù, che la morte non solo non ha interrotto la vita del figlio, ma è quello che le ha permesso di fiorire una forma nuova, piena e definitiva, e che l'unico regalo, come dicevo prima, che possiamo fare al nostro caro, che è passato attraverso la morte, è la nostra serenità, perché loro sono già nella pienezza della serenità. Per quello che riguarda invece Maria, la profezia di Simeone, la spada nel linguaggio biblico è immagine della parola di Dio. Allora Maria è l'immagine di quanti si troveranno a fare i conti con il messaggio di Gesù, un messaggio che attraverserà tutta la loro esistenza e li costringerà a fare delle scelte dolorose. Non è stato facile per Maria. Per Maria non è stato facile comprendere, accogliere e seguire questo figlio che si è comportato in una maniera completamente diversa da quello che nel mondo ebraico ci si poteva aspettare da un inviato di Dio. E Maria si troverà di fronte a questa spada, che è la parola del figlio, in una maniera dolorosa che la costringerà a fare delle scelte. C'è nel Vangelo di Marco, nel capitolo 3, un episodio drammatico e traumatico per Maria, quando Maria e tutto il clan familiare vanno a catturare Gesù perché pensano che è andato fuori di testa. E Gesù, quando il gruppo arriva e gli dicono: guarda, tua madre, i tuoi fratelli ti vogliono, dice: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Cioè quelli là che si vergognano di me, del matto di casa. E volgendo lo sguardo attorno e non vede la madre, i parenti, dice: ecco mia madre, i miei fratelli e le sorelle. Ecco la spada che attraversa la vita di Maria. Maria deve fare una scelta dolorosa: o torna con il clan familiare nella tranquillità di Nazareth, o segue il figlio. Ma seguire il figlio per Maria significa andare incontro al disonore, alla perdita della reputazione. Questa è la spada che attraversa la vita di Maria, l'accoglienza della parola di Gesù che la costringe a delle scelte dolorose. Allora, siamo agli ultimi, sì.
Posso? Sono Isabella, vengo da Trieste. Volevo chiedere, senza naturalmente nulla togliere in tema di gratitudine e di affetto per tutto quanto ci stai dando, volevo chiedere anche come medico, dal punto di vista anche scientifico, quanto di questa serenità, euforia, e al contrario, quanto di questo panico o sconforto poteva, potrebbe essere stato legato all'uso di farmaci anche potenti che vengono normalmente usati in queste circostanze. Torno a dire, ti chiedo con gratitudine e con affetto per tutto quanto ci stai dando, ma proprio...
Non lo so, bisognerebbe chiedere ai medici che farmaci mi hanno dato. A me l'unico farmaco che mi ha mandato fuori di testa è una notte che mi hanno dato, non riuscivo a dormire, delle gocce non funzionavano, me ne hanno date l'altre e lì sono andato fuori di testa. Poi dopo in privato vi racconterò cosa ho fatto, ancora ne parlo in ospedale. Ma non credo di aver ricevuto farmaci tali che potessero alterare la mia coscienza. Ricevevo dei farmaci che tenevano bassa la pressione.
Sì, per il dolore normalmente si usano dei farmaci che hanno un grosso effetto anche a livello psichico. Questo chiedo come medico, ma chiedo anche come paziente, come familiare di persone che hanno vissuto questi momenti.
Non so rispondere, bisognerebbe adesso chiedere ai medici quali farmaci mi hanno dato come antidolorifici, ma non mi sembra che ne abbiano usato tanti, perché poi il dolore fisico dopo la prima settimana quello è scomparso, c'era un senso di spossatezza. L'unico caso appunto che sono andato fuori o sbarellato quando mi hanno dato delle altre gocce più potenti, ho capito cosa significa essere drogati e perdere il contatto con la realtà. Io credo di essere stato sempre molto cosciente, sia nei momenti del dolore, sia nei momenti della felicità, e se fosse stato effetto del farmaco, terminato l'effetto del farmaco, questi aspetti dovevano terminare, ma siccome sono andati avanti in crescendo per 3 mesi e continuo anche adesso, non credo che siano dovuti agli aspetti del farmaco. Quindi non so dire, può darsi che a volte delle trasfusioni, delle cose, non so, abbiano alterato, però passato l'effetto doveva terminare anche la conseguenza, invece è continuata e continua ancora. Allora ci vediamo domani mattina con la resurrezione di Lazzaro.
No.
Scusa,
solo
sì.
Un inciso, io sono un infermiere,
ecco.
Ho appena letto un libro che consiglio a tutti, che affronta il tema da un altro punto di vista, scritto da una psicoterapeuta francese che ha dato avvio alla scienza del tocco terapeutico, lavorando negli hospice di malati terminali, e il titolo del libro è così: La morte amica. Ve lo consiglio. E c'è un po' di risposta anche a questo. Quando le persone vengono deprivate della loro essenza e vengono trattate come corpi da medicare, escono di testa. Appena gli dai la dignità e mantieni intatto la loro persona, se ne vanno senza paura.
Bello, grazie. Questo è molto molto vero, grazie. Bene. Cos'è la morte?
La morte amica.
Bello questo, mi interessa.